infatti è tutto il giorno che sono qui a fare tutoraggio e a seguire i link. Dunque il link l'ho mandato un po' più tardi e dunque spero che tutti l'abbiano ricevuto. E comunque avevo ricevuto tipo 72 richieste di collegamento, di cui una tipo 5 minuti fa. E vedo che già siamo in 62, dunque dovremmo essere a buon punto. Silenzio tutti, così Carlo poi inizierà a parlare.
Va bene.
Grande successo, Carlo, hai visto?
Ma alla sera la gente è più disponibile. Grazie a tutti, e con grande gioia che comincio con voi questo corso.
Devi riattivare il tuo microfono adesso, Carlo.
Ah, scusami. Dicevo, grazie a tutti, buonasera a tutti, e con grande gioia che inizio con voi questo corso, che è il corso su uno dei libri più belli della Bibbia, cioè a parte i Vangeli probabilmente il più bello. Questo libro, che dicevano i padri, si dovrebbe commentare solo quando si è raggiunta una grande maturità spirituale, no? Tant'è vero che dicevano: commenta il Cantico dei Cantici e poi muori, no? Io, a dire il vero, già tenni un corso 12 anni fa e sono sopravvissuto a 12 anni, quindi penso che, spero di poter ancora avere qualche anno, perché la maturità spirituale non l'ho ancora raggiunta. Comunque questo è per dire che è l'apice, no, della scrittura. Perché abbiamo scelto questo testo? Abbiamo scelto questo testo perché al giovedì stiamo facendo al mattino il Vangelo di Giovanni e volevamo accorpare a qualcosa del Nuovo Testamento, qualcosa dell'Antico Testamento. Abbiamo scelto questo testo perché lo cominciamo in Avvento, che è il periodo in cui lo sposo è chiamato dalla sposa, alla quale sposa gli dice: vieni, vieni, e lui risponde: sì, io vengo. Quindi è il momento della venuta dello sposo, che è uno dei grandi temi del Cantico dei Cantici. L'abbiamo scelto in questo momento perché probabilmente in tempi di pandemia, in cui siamo tutti segnati da una profonda inquietudine, da una profonda anche tristezza per tanti amici che o sono affetti o ci lasciano addirittura per questa pandemia e per il nostro stesso isolamento, distanziamento sociale, abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di cose positive, abbiamo bisogno di cose luminose, calde, e probabilmente non c'è niente di più bello, di più caldo e di più luminoso del Cantico dei Cantici. Questo testo si affronta sempre con una certa paura, non solo per le polemiche tuttora in corso tra i biblisti, che da sempre sono divisi sulla sua interpretazione, ma perché, come vi dicevo, il Cantico dei Cantici è un po' la vetta di ogni esegeta. Il titolo stesso dice che il Cantico è il Cantico per eccellenza, cioè il Cantico dei Cantici è in ebraico un superlativo assoluto, cioè è il modo di fare il superlativo assoluto. Sarebbe il canticissimo, il cantico mega super galattico, il più cantico che c'è. Non per niente un biblista Ostia ha detto: il cantico è il gioiello della Bibbia. Un altro, Musil, dice: non c'è nulla più bello del cantico. Però già Sant'Agostino ci ammoniva: illa cantica enigmata sunt, cioè questi canti sono un enigma. Perché? Perché possiamo leggerli a vari piani. Li possiamo leggere come un inno all'amore umano, possiamo scorgere in esso il canto dell'eros e dell'innamoramento, ma possiamo scorgere anche in esso la celebrazione dell'amore tra Dio ed Israele, la celebrazione dell'amore tra Dio e l'uomo, tra Dio e ciascuno di noi. Monsignor Ravasi, che ha fatto il più grande commento finora esistente, no? Un volumone grosso così, che io ho di là, dice che è una specie di sciarada allegorica con un immenso numero di crittogrammi da decifrare, no? Che non sono semplici. Addirittura Sassia Ben Joseph che era un commentatore giudaico che vive tra l'800 e il 900 d.C., dice che il cantico è una serratura di cui noi abbiamo perso la chiave, no? Qualche volta è stato addirittura frainteso. Pensate a Renan che diceva che il cantico dei cantici è da associare al libro di Coelet, che sono rispettivamente un libro erotico ed un opuscolo di Voltaire, nascosti in una biblioteca di teologia. Sono solo 117 versetti, ma attorno a questi 117 versetti si sono accaniti esegeti, teologi, scrittori, interpreti, lettori rigorosi e anche lettori fantasiosi. Si è giunti persino a tradurlo in dialetto. Pensate che già nel 1859, su commissione del principe Luigi Luciano Bonaparte, un certo Stanton lo tradusse nel dialetto del Lancashire come parlato a Bolton. E l'anno dopo un certo Robson lo rese nel dialetto dei Carbonai parlato nella contea dell'Inghilterra settentrionale. Ecco. Questo cantico si compone di sole 1250 parole ebraiche, che sono neanche l'1%, anzi lo 0,42% dell'Antico Testamento. E al centro del cantico c'è una parola stranissima, che è la parola Nardvrkrm, cioè il nardo e lo zafferano, capitolo 4, versetto 14. Quindi una spezia, un profumo. Quindi al centro c'è un profumo, sarà un libro profumato, sarà un libro odoroso. Però queste 1250 parole contengono ben 43 apax. Cosa sono questi benedetti apax che ogni tanto vengono tirati fuori dai biblisti? Cioè sono parole che non compaiono in nessun altro testo letterario se non nella Bibbia, e quindi sono difficili da tradurre, perché magari non capiamo bene cosa vogliono dire. Ora, su 1200 parole averne 43 di cui non sappiamo bene la traduzione è già un problema non da poco. Il cantico è il libro che ha il maggior numero di apax, quasi il 7%. No? Di questo ci dice la difficoltà, no, delle traduzioni. Tant'è vero che ho una statistica un po' vecchiotta, del 75, già allora si diceva che in 150 anni erano stati scritti sul cantico 760 commentari. Se voi avete visto nella lettera di annuncio del cantico, io ho messo anche uno schema del cantico dei cantici che potete stamparvi o vedervi, e al fondo c'è una ricca bibliografia, non ricchissima, è una bibliografia essenziale, ma dietro questa bibliografia moderna e anche piuttosto semplice che io vi ho proposto ci sono migliaia di libri di esegesi del cantico dei cantici. Quindi vedete, un libro complesso. Ecco perché l'approccio questa volta sarà un po' diverso rispetto agli altri corsi biblici, cioè proprio perché è un libro complesso dobbiamo avere in mano gli strumenti per interpretarlo. Avremo credo 6 incontri prima di Natale e poi 4-5 incontri dopo Natale, e i primi incontri non affronteremo ancora il testo, ma ci muniremo delle armi teologiche esegetiche per riuscire a capire il testo. Vi dico subito anche che questo corso della sera è un corso un pochettino più breve è di quello che facciamo il giovedì, per non andare a nanna troppo tardi, visto che molti domattina lavorano, studiano. Io chiacchiererò per un'oretta, non ci sarà l'intervallo, una mezz'oretta di dibattito, e poi circa le 10:30 cerchiamo di chiudere. Allora, primo grande problema che ci poniamo quando affrontiamo un libro: quando è stato scritto? Le ipotesi sono varie. Alcuni dicono è indatabile questo libro e parlano di un arco di tempo che va dal tempo di Salomone, quindi all'incirca l'ascesa al trono di Salomone nel 960 a.C., che include tutto il tempo del regno settentrionale, quindi dal 920, quando muore Salomone, fino all'876, quando è distrutta Gerusalemme, e anche raggiunge l'epoca persiana, cioè VI-V secolo a.C. La tradizione ebraica dice di brutto no. Questo testo è stato scritto da Salomone, tant'è vero che il primo capitolo inizia al primo versetto con Cantico dei Cantici, che è di Salomone. Vedremo in seguito che cosa significa questo, ma alcuni lo prendono in senso letterario e traggono la conferma che sia stato Salomone stesso nel suo periodo di regno tra il 960 e il 920 avanti Cristo a scriverlo. Altri lo pongono tra l'VIII e il VI secolo, ma la schiera più folta opta per il post-esilio. Voi sapete che Gerusalemme cade nell'897 a.C., no? C'è il famoso esilio di Babilonia, che in realtà non è un esilio del popolo di Israele, ma è della sua intelligenza, dei suoi nobili, dei suoi delle persone di cultura, come facevano allora i deportatori babilonesi. Io mi sono messo una volta a fare il conto di quanti nelle tre deportazioni sono stati deportati, non arrivano neanche a 6.000, quindi però erano la classe dirigente, quindi Israele è decapitato della sua classe dirigente, che però, ecco, nel 530 si ritrova nella possibilità di ritornare a Gerusalemme, questa Gerusalemme che è stata distrutta da Nabucodonosor nel 597, si trovano nella possibilità di ritornare da Gerusalemme per l'editto di Ciro, che dice ormai ai babilonesi sono sopravvenuti i persiani, e Ciro viene visto come l'unto del Signore, per qualcuno addirittura come il Messia, perché dice agli esuli: se volete potete tornare alle vostre case. Una parte non ci torna perché gli ebrei ormai si erano radicati bene lì, avevano fatto commerci, si erano fatto una buona posizione, sono sempre molto intelligenti gli ebrei, e quindi si erano piazzati bene, e lì nascerà poi la grande sinagoga di Babilonia con il Talmud babilonese, eccetera eccetera. Altri invece ritornano e trovano che cosa? Trovano la città distrutta, trovano le campagne spopolate, trovano un degrado sociale enorme perché tutta la classe dirigente era scomparsa per 70 anni, e allora ecco che in questo momento di tristezza, in questo momento di desolazione, in questo momento di solitudine, in questo momento di disgregazione sociale, si sente l'esigenza di nuovo della bellezza, no? Si sente l'esigenza di qualcosa che alzi i cuori, si sente l'esigenza di ripensare il rapporto con Dio, questo Dio che sembrava aver abbandonato Israele all'esilio, ma che invece in realtà è sempre presente perché adesso lo ha liberato. Allora qual è il nostro rapporto con Lui? E allora ecco che viene creato questo poema, che comprende molti aramaismi, cioè, pur essendo stato scritto in ebraico, ci sono molte parole in aramaico. L'aramaico è la lingua comune, è l'inglese di allora, che girava ormai dopo l'esilio babilonese. Altri ancora dicono che questo libro è addirittura di poco tempo prima di Gesù, cioè secondo secolo, primo secolo avanti Cristo, cioè in epoca ellenistica. Perché questo? Per lo stile colto, per lo stile raffinato. Ma noi possiamo pensare che il Cantico risalga al tempo della fine dell'esilio babilonese, però attenzione, raccogliendo delle tradizioni molto più antiche, raccogliendo dei carmi, delle poesie, delle strutture che addirittura possono farci ascendere all'inizio del primo millennio, forse proprio all'epoca di Salomone. Quindi raccoglie dei poemi che giravano antichissimi. Secondo problema, il Cantico dei Cantici è una collezione di canzoni erotiche o è un poema unitario? Guardate che questo problema ha sempre dilaniato l'esegesi ebraica prima e l'esegesi cristiana poi. Perché addirittura nel 96 d.C., quindi proprio negli anni in cui Giovanni scriveva il suo Vangelo, per capirci, no? Gli ebrei a Yamnia o Yamne fanno un grande concilio dei rabbini e il problema è proprio questo. Il Cantico dei Cantici è un libro pornografico oppure è parola di Dio? Cioè un libro che sporca le mani. Questo è un termine che a noi fa un po' effetto, ma è molto bello questo, no? Che cosa vuol dire? Secondo gli ebrei la parola di Dio sporca le mani. Non vuol dire che è impura, ma vuol dire che segna chi lo legge, che marchia chi lo legge. Quindi dopo che avremo letto il Cantico dei Cantici non saremo più quelli di prima, saremo cambiati, saremo segnati, saremo marchiati del Signore. Il Signore ci avrà bollati, avrà messo il suo sigillo sopra di noi. Allora i rabbini si chiedono se il Cantico dei Cantici è un libro a luci rosse, è un hard book, potremmo dire, se, come dicevano loro, un insieme di canzoni da taverne, cioè canzoni da locale notturno, fatte per celebrare la bellezza di qualche bella ballerina che si sta esibendo nel night club o nel tabarend di allora, insomma, come si diceva, o se invece è qualche cosa in più, no? Si alzò allora il grande Rabbi Akiba, uno dei grandi maestri del fariseismo, successore di Gamaliele, che a sua volta era il maestro di Paolo di Tarso, e disse: no, il Cantico dei Cantici è un libro che sporca le mani, cioè è parola di Dio. Anzi, nessun giorno della storia dell'umanità è stato così grande come il giorno in cui Dio ha dato al mondo il Cantico dei Cantici. Perché il Cantico dei Cantici è la storia dell'amore di Dio dalla creazione del mondo fino ai nostri giorni. E allora, di fronte alla grande autorità di Rabbi Akiba, questo libro viene accolto nel canone ebraico e non semplicemente considerato una raccolta così laica di poemi amorosi. Certo, resta il problema. È una raccolta di poemi sparsi, messi insieme solo per assonanza tematica, cioè parlano tutti dell'amore tra l'uomo e la donna, cantano la bellezza del corpo maschile e del corpo femminile, oppure sono stati messi insieme per qualche motivo? Ecco, se noi guardiamo bene, vediamo che non sono soltanto un collage di canzoni, un canzoniere, ma vediamo che un redattore ha dato unità a queste poesie d'amore, ripetendo certe parole, ripetendo certi motivi all'interno di essi, costruendo una specie di filologico, costruendo quasi un album, come fanno i nostri cantautori, per raccontare una vera vicenda di amore. E anche se si utilizzano dei materiali provenienti da antiche tradizioni, anche se si utilizzano certamente delle canzoni erotiche che circolavano nel mondo ebraico, il Cantico ha una forte unità redazionale, unità che permea tutto quanto il testo. Tutto quanto il libro è un grande dialogo tra lui, lei e il coro, di non facile individuazione. Uno dei lavori che faremo insieme, se già le vostre Bibbie non lo fanno, perché la Tob per esempio lo fa, mentre invece la Bibbia di Gerusalemme non lo fa, di scrivere vicino chi dice cosa, perché in questo poema non si capisce intuitivamente se parla lui, se parla lei, se parlano le ancelle, se parla il popolo, se parla la madre della sposa, e quindi dovremmo noi cercare poi di vedere molto bene, no, quali sono i personaggi e gli interpreti che dicono certi particolari versetti. Tutto il testo è unitario perché è percorso da una omogenea simbolica, cioè le immagini del giardino, le immagini dei frutti, le immagini dei fiori, tra cui brilla Susanna. Cos'è Susanna? È il giglio ebraico, eh? È il giglio ebraico che non è bianco ma è rosso, come il nostro giglio di San Giovanni più o meno, quello che troviamo a giugno in alta montagna. Ecco, il fondale caratteristico di questo poema è la terra di Israele, al centro della quale sorge la città di Gerusalemme e la torre di Davide. Ci sono poi dei ritornelli, ecco perché c'è un coro, che inframmezzano il poema in maniera molto precisa, e alcune parole costituiscono il filo rosso che permea tutto questo testo. La parola che compare più volte è la parola Dodì, che vuol dire mio amato, mio amato, che compare addirittura 26 volte, mentre la radice del verbo amare, DVD, che sono le consonanti del nome di Davide, DVD che vuol dire amato, amare, compare addirittura 38 volte in tutta l'opera. Non è poco, su 1250 parole 38 volte si parla di amore. Il testo che ci è arrivato è ben conservato? Allora, noi possediamo il testo masoretico. Che cos'è il testo masoretico? Voi sapete che la scrittura ebraica è una scrittura soltanto consonantica, ci sono solo le consonanti, e per tanti secoli la gente, pur leggendo solo le consonanti, riusciva a capire lo stesso quello che era scritto. Ma dopo qualche secolo, quando non si parla più ebraico, si comincia a parlare aramaico dopo l'esilio, questo non era così più intuitivo. Io in genere, quando faccio un corso su questa roba qui, vado alla lavagna e faccio sempre lo stesso esempio, no? Scrivo per esempio PZZ e poi invito gli astanti a dire che parola è nascosta dietro a PZZ, e viene fuori di tutto: pizza, pozzo, pezzo, puzza, pazzo, no? Quante cose, ecco. Allora, poiché gli ebrei non capivano più questa lingua solo consonantica, nel VII-VIII secolo dopo Cristo, aprite bene le orecchie, VII-VIII secolo dopo Cristo, un gruppo di rabbini, i cosiddetti masoreti, si incaricano di mettere le vocali per aiutare a una lettura più uniforme. Il testo masoretico, cioè il testo ebraico originale, ma con le vocali messe dai rabbini, e speriamo che le abbiano messe giuste, è quello che ci è arrivato a noi, dobbiamo dire, in ottimo stato di conservazione. Abbiamo anche un testo greco, che è il testo dei 70. Perché si chiama 70? Perché la Bibbia, abbiamo detto, è stata scritta nella lingua di Dio, che è l'ebraico. Nel secondo secolo dopo Cristo, prima di Cristo, scusate, quando ormai il popolo di Israele era in diaspora, cioè era stato disperso in tutto l'esilio, vi ho detto, molti non parlavano più l'ebraico, molti non parlavano più neanche l'aramaico, che resta come una lingua orientale e basta, ma parlavano l'inglese di allora, che era il greco, e allora si sente l'esigenza di tradurre la Bibbia in greco. La tradizione ebraica dice che 70 sapienti presero il testo ebraico e si misero a tradurlo in greco. Alla fine tutti quanti hanno confrontato le traduzioni e, miracolo, queste 70 traduzioni combaciavano perfettamente. Allora, chi di voi è insegnante, e so che tra di voi ci sono degli insegnanti, sa che se date una traduzione da fare ai vostri allievi è difficilissimo che 70 allievi traducano nella stessa maniera. Ma qui è un modo spirituale di dire che anche la Bibbia dei 70, cioè la Bibbia greca, è una Bibbia ispirata, è una Bibbia dettata dallo Spirito Santo, no? Guidata dalla mano di Dio. Quindi anche il testo dei 70 è prezioso ed è considerato ispirato. Il grande Girolamo, nel 300 e passa, vuole tradurre la Bibbia ebraica in latino e allora fa la cosiddetta Vulgata, cioè ormai non si parlava più greco, ormai la cultura greca era stata soppiantata in parte e in buona parte dalla cultura romana e c'era necessità di farla conoscere, quindi la Bibbia in latino. Ma così facendo lui fa delle interpretazioni, e alcune interpretazioni però sono molto furbe, perché il grande Girolamo era veramente un grande. Ad esempio, Girolamo traduce sempre la parola Salomone con pacificus, e questo è molto giusto, perché da profondo conoscitore dell'ebraico, qual era Girolamo, sa che la parola Shalomon, Salomone, deriva da Shalom, che vuol dire pace, e allora tutto il cantico non è altro che il cantico d'amore tra Shalomò, cioè Pacificus, l'uomo della pace, e Shulamit, la Sulamita, vedete di nuovo la radice di Shalom, la donna della pace. E in questo duplice dono tra Shalomò, l'uomo della pace, e Shulamit, la donna della pace, alla fine del loro rapporto trovano Adonai Shalom, cioè trovano Dio stesso. Perché, come dice il libro dei Giudici al capitolo 6, versetto 24, il nome di Dio è Shalom, è pace. La poetica. Allora, noi dobbiamo cominciare a capire che leggeremo non un testo come i Vangeli, come le lettere degli Apostoli, come l'Esodo. Leggeremo una poesia, con un metro poetico predominante molto strano, che è quello della Kinah, cioè tre accenti più due accenti. È il ritmo del pianto, il ritmo del singhiozzo. Faccio un esempio di qualche salmo che usa questo ritmo. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? La mia anima ha sete di Dio, quando vedrò il Dio della vita? Quindi c'è un versetto lungo e un versetto corto, un versetto di tre e un versetto di due, un versetto di tre e un versetto di due. Quindi il cantico, più che un'elegia, sarà un grande pianto d'amore, un amore così appassionato che porterà le lacrime. Quindi quando lo leggeremo dovremo sempre immaginare che la poetica ci porta a questa drammatizzazione del cantico, facendo di esso davvero un cantico d'amore, facendoci di esso davvero un pianto d'amore. Noi in genere leggiamo il cantico ciascuno per conto nostro, ma in realtà in ebraico leggere si dice kara, che normalmente significa gridare, proclamare. Tant'è vero che gli ebrei ancora oggi chiamano la sacra scrittura Mikra, cioè sacra lettura, perché i testi sacri sono fatti non tanto per essere letti, ma per essere proclamati ad alta voce, anche perché la maggioranza del popolo era analfabeta e quindi andavano proclamati ad alta voce. Purtroppo pochi di noi sanno leggere il testo ebraico, perché altrimenti potremmo godere di alcune emozioni poetiche davvero bellissime. Già per esempio il titolo, Sir Hashirim Mazer li Shlomo, Cantico dei Cantici, che è di Salomone. Vedete, c'è tutta una serie di labiali, di esse, Shir, Ashirim, Asher, Shlomo. È un gioco di parole pieno di esse che dà un senso di dolcezza infinita. Nel testo, per esempio, c'è il trionfo della lettera I, che è il pronome personale di prima persona singolare, io, no? È la parola che esprime foneticamente l'io, quindi la proposta di un dramma interiore, di grande verset, di grande intensità, di grande rilievo. Capitolo 2, capitolo 1, versetto 2, secondo versetto, no? Baciami con i baci della tua bocca. In ebraico è Ishakeni min shikot piu. Anche qui tutte consonanti labiali che vengono pronunciate costringendoci a chiudere le labbra come se stessimo noi baciando una persona. Ecco, vi dico questo perché abbiate a retroterra, cioè quando leggeremo questa cosa, pensate che è un poema, pensate che ha un ritmo del pianto, del singhiozzo, l'anima mia sete di Dio vivente, quando vedrò il suo volto, no? La mia anima sete di Dio, del Dio vivente, ecco, no? Pensate che ci sono tutti giochi di parole, assonanze, che rendono quasi visibile il pensiero e che noi purtroppo nella traduzione perdiamo. Allora, qual è il genere letterario del Cantico dei Cantici? Qui si sono ammazzati, il buon Ravasi farà 80 pagine su questa cosa qui, ma che vi risparmio. Qualcuno ha detto che il Cantico dei Cantici è un dramma. Qualche altro invece ha detto, ma no, è una cantata, no? Tipo, serenata la mia bella sotto il balcone, no? Qualche altro ha detto, no, è un idillio, genere bucolico, il pastorello e la pastorella che lì nel prato se la contano e si amano. Qualche altro ha detto è un mimo, quindi una specie di rappresentazione allegorica. Qualche altro ha detto ma no, è una lirica erotica. Qualche altro ha detto ma no, è un poema nuziale che veniva cantato per le nozze di due giovani. Qualche altro ha parlato di un sogno d'amore. Qualche altro ha visto in questo una liturgia tipica dei popoli pagani, la ierogamia, cioè le nozze tra divinità. Qualche altro ha detto che invece era un canto funebre, cioè il trionfo dell'eros sul thanatos, dell'amore passione sulla morte. Qualche altro ha detto è una riflessione sapienziale, un midrash, su Genesi 1-3, che ci parlano della teologia della coppia, dell'uomo, della donna, della sessualità. Certamente è un caleidoscopio, dice giustamente Ravasi, che non può essere omologato sotto uno schema rigido. È una lirica amorosa, ma attenzione, secondo modalità di tipo simbolico, cioè questa lirica amorosa continuamente allude ad altro che dovremo cercare di capire. Questa è la ricchezza e la grandezza del Cantico dei Cantici. E inoltre con un tono di tipo impressionistico, cioè vengono date delle rapide pennellate, no? Ma perché noi cogliamo il tutto, cogliamo la totalità, cogliamo il gusto, cogliamo il profumo, cogliamo l'odore, cogliamo la bellezza, cogliamo la grandezza. Il mio penultimo libro era proprio La fede in tutti i sensi, vista, udito, olfatto, gusto, tatto nella Bibbia e nel Magistero di Papa Francesco. Cioè questo è un libro profumato, questo è un libro di visioni bellissime. Ecco perché il Cantico è un vero alfabeto simbolico che colleziona tutte le meraviglie del mondo, tutte le gioie dell'esistenza. Abbiamo già visto la simbolica dell'amore, per esempio, no? V'ho detto che 26 volte risuona Dodì, mio amato, 38 volte Divudì, che è amare, che richiamano anagrammaticamente non solo David di VD, tenete conto che in ebraico non ci sono le vocali, quindi Amare e Davide si scrive nella stessa maniera, D-V-D, no? Il nome di Davide nell'Antico Testamento ricorre 1075 volte, ma è anche il nome di Salomone, che è detto Yedidja, cioè amato da Dio, da Yah. Tant'è vero che in 2 Samuele 12 leggiamo: Davide consolò poi Bezzabea, sua moglie, e venuto a lei dormì con essa, ed essa gli generò un figlio di nome Salomone, e Dio lo amò. Davide lo affidò a Natan il profeta e lo chiamò col nome di amabile al Signore, perché il Signore lo amava. Quindi anche il nome di Salomone significa amato da Yah, da Dio. E il verbo HB, amare, compare in tutti i suoi composti, no? I due sono pazzi d'amore vicendevole, capitolo 2, io sono malata d'amore, capitolo 4, tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo. Capitolo 6, sono fuori di me, vedendo la tua bellezza. E allora ecco tutti gli aggettivi dell'amore. La donna è nafa, cioè affascinante, e yafa, cioè incantevole, anzi, yafa banashim, cioè incantevole tra le donne. E lui chiamerà lei Rajati, mia compagna, Kalla, fidanzata, Haoti, mia sorella, Jonati, mia colomba. Oggi abbiamo già incontrato Susanna, che è il giglio ebraico rosso, e adesso incontriamo Jonata, che vuol dire colomba, o anche Giona, che vuol dire la stessa cosa. E arriverà anche a chiamarla Tammati, cioè mia perfezione, e infine Haat, cioè mia unica. Ma oltre alla simbolica dell'amore, oltre alle parole dolci che si dicono i due innamorati, c'è la simbolica dei corpi, Quindi infinitamente distanti da certe visioni spiritualistiche greche che, ahimè, sono entrate a inficiare il cristianesimo, il corpo è pienamente valorizzato. Il corpo è celebrato con gioia e serenità. La bellezza fisica è cantata senza pudori, senza paura, come grande dono di Dio, con stupita serenità. Bonhoeffer diceva che non c'è libro più sensuale, ma in tutta la letteratura antica, del Cantico dei Cantici. Un libro che non ha nessuna moderazione, dice. Ma dove mai questa moderazione della Bibbia? Quindi un libro che pienamente canta la corporeità umana. Vi leggo qualche cosa, capitolo 5, vedremo, versetto 10. Il mio diletto è bianco e vermiglio, è riconoscibile tra mille mille. Il suo capo è oro, oro puro. I suoi riccioli sono grappoli di palma, sono neri come il corvo. I suoi occhi sono colombe sui ruscelli d'acqua. E poi c'è la descrizione, lei descrive il corpo di lui, i suoi denti, le sue guance, le sue labbra, le sue mani, il suo petto, le sue gambe, il suo aspetto, dolcezza e il suo palato. E l'uomo risponde dicendo: come sei bella, amore mio, come sei bella, gli occhi tuoi sono colombe. E poi la descrizione delle chiome, dei denti. Come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia, la tua gote, il tuo collo, i tuoi seni, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Cominciamo a familiarizzare, è il pube, è la vulva, dietro questa metafora molto bella, no? Cioè del monte della mirra e la collina dell'incenso, ci sono gli organi sessuali femminili. Tutta bella tu sei, amore mio, in te nessuna macchia, E ancora, come sono belli i tuoi piedi, le curve dei tuoi fianchi, il tuo ombelico, il tuo ventre, i tuoi seni, il tuo collo, i tuoi occhi, il tuo naso, il tuo chiamo, il tuo capo, la tua chioma. Ecco, l'uno per l'altra sono profumo fortissimo. Sono soave fragranza che compenetra il partner, no? Dicevo che non c'è libro più profumato, probabilmente dell'antichità, no? Che il libro del Cantico dei Cantici, con addirittura vedremo dei giochi di parole tra nome, no? Che è Shema, e profumo, che è Shemot. Quindi il tuo nome è sempre il tuo profumo è sempre un nome. L'uno per l'altro sono un paradiso, Pardesh. Allora, voi sapete che paradiso, Pardesh, significa giardino reale, significa oasi piena di fiori. Non pensate al paradiso con gli angioletti. Anche quando si parla del paradiso primordiale della Genesi, la parola Gan Edimu è in realtà tradotta letteralmente giardino nella steppa. Perché in questi popoli orientali, tutta sabbia e deserto, tutta calura e calore, vedere un'oasi con dell'acqua, con delle palme, con dei frutti e soprattutto con dei fiori, era un'esperienza straordinaria. E allora in questo giardino reale, difatti la parola ebraica, la parola che traduce Gan Edimu, che sarebbe il paradiso della Genesi, è poi Paradesh, che vuol dire giardino reale, abbiamo i fiori più belli, abbiamo già visto Susanna, cioè il giglio rosso, ma anche i meli, i melograni, le mandragole, le palme, gli alberi odorosi. E tutto questo in un contesto di una bellissima città orientale, è tipo Mille e una notte, con le sue luci, le sue cupole, le sue feste, in una fantasmagoria di colori simbolici. Quindi attorno ai due amanti pulsa un'antica città orientale dove abbondano danze, feste, banchetti, gioielli, monili, ornamenti, gemme. E tutto il creato partecipa all'amore di questi due. Dopo la Laudato Si, possiamo davvero dire che non c'è libro più ecologico del Cantico dei Cantici, perché la scena è questo giardino ornato di mille fiori, è questa vigna rigogliosa, ricolmata di sole, rinfrescata dalle acque, è quest'oasi stupenda nell'arido deserto orientale, dell'amore trasfigurato in un vero paradiso. Quindi il messaggio qual è? Che nel deserto della nostra vita l'amore è quest'oasi meravigliosa che ci rinfresca, che ci dà forza. Ecco, abbiamo ancora una decina di minuti e dopo questa presentazione generale cominciamo ad introdurci ad alcune tematiche specifiche che dobbiamo possedere per capire il testo. Prima di tutto, per poter capire il cantico dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul significato del matrimonio nella Sacra Scrittura. Noi non potremo capire il Cantico dei Cantici se non abbiamo la chiave interpretativa del matrimonio nella Bibbia. E qui, cari amici, bisogna davvero avere le idee chiare, perché la Chiesa ha una rivelazione bomba riguardo al matrimonio. La Chiesa annuncia che il matrimonio è icona di Dio, è profezia del suo amore, è sacramento stesso, cioè segno vivente, però sacramento vuol dire segno sacro vivente dell'amore di Dio. Eppure, per i cristiani, con evidente schizofrenia verso la parola di Dio, il matrimonio spesso è ancora visto come una realtà di serie B, d'ordine eminentemente sociologico. Tant'è vero che in questi giorni Sto leggendo un po' la storia della spiritualità della chiesa copta, delle chiese armene, delle chiese assire, eccetera, eccetera, e vedo come il matrimonio lì diventa sacramento solo nel settimo, ottavo, nono secolo dopo Cristo. Perché? Perché all'inizio c'è una visione negativa della corporeità e della sessualità. Addirittura qualche padre, voi sapete, parla del matrimonio come remedium concupiscenzie, cioè legalizzazione di quella sessualità che ha sempre in sé qualcosa di impuro, se non di demoniaco. Ma questa concezione, talora ancora presente nella Chiesa, non viene dalla Bibbia, non viene dal Signore. Io sono molto grato al grande professor Don Angelo Gramaglia, che quando nel 71 mi teneva lezioni di patristica, tenne tutto l'anno il corso per dimostrarci che questa concezione negativa della corporeità, della sessualità, si era infiltrata come la gramigna all'interno dell'esperienza cristiana dal mondo filosofico pagano. Mentre invece la Bibbia ha una concezione estremamente serena, positiva, gioiosa dell'erotismo e della sessualità. Il matrimonio è mysterium magnum, ci dice Paolo, mistero grande e cosa splendida. Invece spesso nella Chiesa, dai primi secoli direi fino al Concilio, era considerato una cosa quasi sporca. Tant'è vero che fin prima del Concilio si diceva che se i coniugi avevano fatto l'amore nella notte passata, la mattina non potevano accostarsi all'Eucaristia, no? Come se lo Spirito Santo, che è presente in ogni battezzato, si fosse messo le alette sugli occhietti perché era indignato che questi avevano fatto l'amore. Ecco, perché è successo questo? Queste storture derivano dal fatto che la Chiesa, nei primi secoli, da una parte si deve scontrare con il paganesimo che, ahimè, stava arrivando ad ogni turpitudine morale. Dall'altra parte incontra delle correnti filosofiche di pensiero che invece hanno una morale, no? Pensate al platonismo, pensate allo gnosticismo, pensate allo stoicismo, ma guarda caso, per chi di voi sa di filosofia, mi perdonerà perché faccio una sintesi estremamente, estremamente veloce, no? Sono tutte filosofie che disprezzano la corporeità. Pensate a Platone che dice quello che conta è il mondo delle idee, noi diremmo il mondo dello spirito. Tutto ciò che è materia è una schifezza. Pensate al famoso mito dello schiavo della caverna. Platone dice che la nostra anima è prigioniera come uno schiavo in una caverna di questo corpaccio della malora. E allora liberiamoci da questo corpaccio della malora per assurgere al mondo delle idee. La stessa cosa diceva la gnosi, no? Questa dottrina filosofica che di origine platonica, che tanto inficia già la vita della Chiesa alla fine del primo secolo, contro cui si batte Giovanni, contro cui si batte Paolo, eccetera, no? Contro cui ci si batterà in tutto il secondo secolo. Ma che cosa diceva? Ciò che conta è l'illuminazione, gnosis, la conoscenza, no? Quello che pensiamo, quello a cui arriviamo con la ragione, lo spirito. Tutto ciò che appartiene al corpo è negativo. Ecco. Queste idee filosofiche di disprezzo del corpo hanno avuto delle ripercussioni terribili che sono giunte fino a noi. Ma la Sacra Scrittura non ha di queste schizofrenie. E la Chiesa, ahimè, spesso in opposizione alle tendenze libertine del mondo circostante, ha preferito arroccarsi anche lei in posizione di svalutazione o di rifiuto, piuttosto che aderire a quella che io ho chiamato nel mio primo libro e nel terzultimo libro l'Evangelo del matrimonio, cioè la lieta notizia del matrimonio, l'Evangelo della famiglia, la buona novella della famiglia, cioè questa gioiosa rivelazione che Dio aveva dato sulla sessualità, sulla nuzialità, sul matrimonio. E allora ecco perché prima di fare il Cantico dei Cantici dovremo fare una passeggiata, seppur rapida, nelle Sacre Scritture per cercare di capire fin dalle prime pagine che cosa dice la Bibbia a riguardo della realtà sessuale e della realtà matrimoniale. Allora, se noi prendiamo il libro della Genesi, notiamo che la fonte più antica del racconto della creazione, al giorno d'oggi si tende a dire che le fonti sono state tante, più delle quattro tradizionali, ma certamente c'è anche questa fonte yavista tra le tante, detta così perché tutte le volte che chiama Dio lo chiama col nome sacro, tetragramma sacro, YHWH, decimo secolo avanti Cristo, proprio il tempo di Salomone, di Davide e di Salomone, dice che Dio crea l'uomo come un essere unico, l'Adam, composto però di due lati. Vi leggo Genesi 2,21. Allora il Signore fece scendere un torpore sull'Adam che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'Adam una donna e la condusse all'Adam. Attenzione! Primo, Adam non è Adamo. Adam non indica un nome proprio, indica il genere umano, la umanità intera. Tant'è vero che il testo ebraico lo fa precedere dall'articolo determinativo, ha-Adam, cioè l'umanità, cosa che invece non fa con i nomi propri. Capito? Quindi non stiamo parlando di Adamo, stiamo parlando dell'umanità. Secondo, la parola ebraica che noi traduciamo costola, selah, va invece tradotta lato, lato. Conclusione, l'Adam, quindi l'umanità, è la coppia composta da un lato maschile e un lato femminile. Scrive un midrash, cioè un commento ebraico alla Genesi, quando il santo, benedetto egli sia, creò l'uomo, lo creò ermafrodito. Come detto, maschio e femmina li creò e chiamò il loro nome Adamo. Disse Rabbi Shemuel ben Namah, quando il santo, benedetto egli sia, creò l'uomo, lo creò bifronte, lo segò e ne risultarono due schiene, una di qua e una di là. Guardate che anche in italiano la parola sessualità deriva dal latino secare, che significa tagliare, dividere. Quindi l'Adam non è l'uomo, ma è l'umanità composta da uomini e da donne. Quando una decina di anni fa io tenni una settimana di corso biblico ai salesiani piemontesi e feci, e la settima tema era la famiglia secondo la Bibbia, quando io feci questo intervento, uno dei presenti, che era un missionario 92enne che era stato per 50 anni in Uganda, dopo il mio intervento venne e mi regalò questa statuetta. Questa statuetta è particolare. Vedete, è una testa che da una parte ha un volto maschile e dall'altra parte ha un volto femminile. E mi disse, io sono stato 40 anni missionario in Uganda e nei miti della mia tribù, dove ero in Uganda, la creazione iniziale è proprio vista in questa maniera, cioè la creazione iniziale è proprio vista con un essere che è ermafrodito, che ha mezza faccia da maschio e che ha mezza faccia da donna. È un tema perfettamente biblico, cioè l'umanità è composta di uomini e di donne. Questo racconto biblico ci dà subito alcune rivelazioni fondamentali. Innanzitutto ci dice che l'uomo è ontologicamente, cioè sul piano dell'essere comunione, relazione, che l'uomo è amore. Dio è iscritto nella nostra biologia, nel nostro DNA, la pulsione sessuale, la necessità di cercarci, di andare verso l'uno o verso l'altra. Dio aveva tanti modi per riprodurre la specie, tanti modi. Guardate nel creato, il vermicello se lo tagli a metà vengono fuori due vermi, oppure pensate l'inseminazione a distanza, come avviene nelle piante, che vengono inseminate a distanza perché il seme è portato dal vento, dall'acqua, dagli insetti vettori. No, Dio per i primati e per l'uomo e la donna in particolare esige questo incontro, questa relazione, questo diventare uno da parte di due. Ed è sorprendente, a me ha sempre sorpreso, che la prima volta che l'Adamo apre la bocca all'interno della Bibbia non è per ringraziare Dio della sua grandezza, della sua gloria, dei suoi prodigi della creazione, ma è un inno, tant'è vero che le vostre Bibbie lo mettono a versetti, cioè una proclamazione poetica, in cui l'essere umano esplode nella lode per riconoscere la propria sessualità, cioè per scoprirsi non realtà isolata, ma realtà di relazione, realtà di comunione. Genesi 2,23, questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Allora, prima grande rivelazione di questa fonte di vista: l'uomo è amore, l'uomo è relazione, l'uomo non è un'isola, noi siamo chiamati ad avere relazione, lo vediamo adesso in questo tempo di lockdown, che soffriamo del non vederci, del non sentirci, del non abbracciarci, del non baciarci, del non toccarci, perché siamo fatti non per vivere da soli, ma siamo fatti per la relazione, è inscritto nel nostro DNA. Secondo, ci viene detto che i due lati dell'Adam sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ognuno dei due da solo non è l'Adam. E allora il versetto successivo: per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie ed essi saranno Basar e Had, una sola carne. Guardate che è una parola molto grossa, perché i semiti, voi sapete, non hanno un pensiero astratto filosofico, e la parola basar, carne, equivale al concetto di persona, no? Cioè i due saranno una sola persona. Questa persona umana si realizza nella comunione matrimoniale, in cui i due diventano uno. Ben lo comprendono i 70, cioè la traduzione greca, che ispirati rendono l'ebraico ed essi saranno una sola carne, con un vero assurdo matematico. I due saranno uno, i due saranno uno, due uguale a uno. Vedete come la Bibbia ispirata dei greca ha letto questo versetto in questa forma di chiamata somma all'unità. Tant'è vero che la monogamia è un progetto chiaro, secondo la Bibbia, nella mente di Dio. L'autore yavista attribuirà l'origine della poligamia, che poi invece vedremo diventerà tanto comune in Israele, a chi? Al perverso Lamech, cioè al nipotino di Caino, cioè proprio una razza malvagia, peccatrice, lontano dal Signore. E allora il primo che è poligamo è il nipote di Caino, che rompe questa unità tra la parte femminile e la parte maschile dell'Adam. Ma secondo la Genesi, il piano di monogamia da parte di Dio doveva estendersi addirittura agli animali, perché se vi ricordate, a Noè Dio comanda di introdurre nell'arca gli animali a coppie. Dice Genesi 7, il maschio e la sua femmina a due e a due. Allora, primo, l'uomo è amore. Secondo, i due lati sono chiamati all'unità. Terzo, l'uguaglianza dell'uomo e la donna. i due lati dell'Adam sono in assoluta parità. Lo sottolinea un gioco di parole di questo versetto che in ebraico si capisce e in italiano no. Perché in ebraico si dice la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Vedete, Ish e Isha sono uguali. Noi per mantenere questa assonanza e comprendere quindi questo versetto dovremmo dire la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, oppure la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta. Ma in italiano quando voi leggete la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta non capite una mazza, eh? Ma l'ebraico invece è chiaro, la si chiamerà Isha perché dall'Isha è stata tolta. E voi sapete che per l'ebraico la letteralità della parola esprime la res, l'essenza di ciò che la parola significa. Dire che l'uomo e la donna hanno lo stesso nome significa dire che sono assolutamente uguali. Gli inglesi si salvano un po', hanno woman e man, quindi hanno un messaggio più intuitivo. Ultima cosa, e poi mi fermo, il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto, ken negdo. Ken negdo. Ken negdo deriva dalla radice nagad, che significa parlare, rivelare, annunciare. Quindi la traduzione sarebbe un aiuto di fronte a lui, un aiuto che dialoghi con lui, un aiuto in faccia a lui, vis-à-vis. Ecco, l'Amoris Laetitia di Papa Francesco ci dice, l'espressione ebraica originale ci rimanda a una relazione diretta, quasi frontale, gli occhi negli occhi, in un dialogo anche tacito. È l'incontro con un volto, con un tu, con un tu. Guardate, questa formulazione, un aiuto a lui di fronte, se volete, esprime due concetti. È un aiuto, quindi la somiglianza. Questo Adam non aveva trovato somiglianza negli animali, lo sapete, eh? Al giorno d'oggi i cani sono trattati come figli e non si capisce più niente, no? C'è questa animalofilia, no? O animalolatria. Invece nella Bibbia l'animale non sostituisce il figlio, l'animale non sostituisce l'amore della donna o dell'uomo, eh? Non è aiuto a lui simile, quindi la somiglianza, ma anche la complementarietà. È di fronte a lui, è di fronte a lui, è un vis-à-vis. Quindi abbiamo l'integrazione delle diversità. Giovanni Paolo II, nella famosa lettera alle donne, parla di unidualità della coppia. Paolo Farinella ci ricorda che in ebraico il termine maschio si dice zakar, che significa pungente. Il termine femmina si dice nekeba, che significa perforata. Il riferimento agli organi sessuali è evidente, eh? C'è il pungente e la perforata. Ora, secondo lo Zohar, il libro della Calaba, a cui fanno riferimento i mistici ebraici fino ad oggi, che vede nelle lettere ebraiche anche un valore numerico, la cosiddetta gematria, no? Zakar, pungente, ha valore numerico ZKR 227. Nekeba, perforata, NQBH, ha valore 157. La differenza tra maschio 227 e femmina 157 è 70, che è il numero che si ottiene sommando le consonanti nell'espressione ebraica Adam ve Shava, Adamo ed Eva. Interessante questo. Quindi il numero di maschio meno il numero di femmina uguale il numero Adamo ed Eva. E il numero 70 è anche quello che nella concezione biblica esprime tutti i popoli della terra, no? Quindi la totalità del genere umano generato dalla prima coppia. Ma per la Cabala 70 corrisponde anche alla parola ebraica sod, 60 più 6 più 4, che significa segreto della conoscenza, segreto della mistica. Allora dico questo con molta tranquillità, perché qui c'è tutta la posizione poi della cristianità sul tema dell'omosessualità, lo capite? Cioè io ci ho scritto un libro di apertura agli omosessuali, vengo chiamato ai convegni degli omosessuali, ho scritto Quando amare è difficile, eccetera. Però di fronte alla mentalità imperante che da una parte bolla la Chiesa di sessuofobia, no? E che dall'altra però tende a misconoscere la differenziazione dei sessi, oggi c'è questo problema del gender, no? Tutti i generi vanno bene. Benedetto XVI, nella sua saggezza, rovesciava le accuse e diceva: è sbagliato annullare tutte le diversità tra uomo e donna. A mio avviso, questa è un'espressione di un'ideologia manichea, ostile alla corporeità. È una forma, diceva il Papa Benedetto XVI, di spiritualismo che rivela una sorta di disprezzo della corporeità e che non vuole riconoscere come il corpo sia una componente fondamentale della persona umana. In altre parole, vogliamo essere ecologisti, rispettosi della natura in tutto, ma su questo punto molti banalizzano o rinnegano il dato naturale. Questo con tutto il rispetto della situazione specifica dei fratelli e delle sorelle omosessuali che sono amati da Dio, che non vanno giudicati, che vanno accolti, eccetera. Però il dato biblico, come dicono i vescovi italiani, ci dice che la differenza sessuale è insuperabile. È insuperabile. E Papa Francesco aggiunge nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia al numero 286: non possiamo separare ciò che è maschile e femminile dall'opera creata da Dio, che è anteriore a tutte le nostre decisioni, che è anteriore a tutte le nostre esperienze, e dove ci sono elementi biologici che è impossibile ignorare. Ecco perché, dice il Papa, le unioni tra persone dello stesso sesso non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio. Con buona pace della distorsione che è stata fatta ultimamente di quell'intervento del Papa, in cui si dice la sua risposta, ma non si dice la domanda. La domanda che era stata fatta al Papa era: i genitori che hanno dei figli omosessuali li devono cacciare dalla famiglia? Dice questo reporter, la risposta del Papa dice: no, anche i fratelli e le sorelle omosessuali hanno diritto di avere una famiglia. Ma vedete che è tutto diverso dal matrimonio omosessuale. Quindi le unioni tra persone dello stesso sesso non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio, e vedremo perché. Vedremo perché, non solo per il dato di natura, ma per il significato che viene a riflettere, e lo vedremo la prossima volta, questa unidualità che diventerà addirittura icona, segno della sponsorità tra Dio e Israele, tra Dio e gli uomini. E questo è un mistero divino. Tant'è vero che la donna è creata dall'Adam durante la tardemà, cioè questo sonno estatico. Nella Bibbia, quest'anno, ahimè, la pandemia mi ha fatto collaborare solo parzialmente con Bibbia, perché andavo nelle scuole a parlare di questo tema, no? Dei sogni e visioni nella Bibbia, era il tema di quest'anno, ma i sogni e le visioni sono spesso nella Bibbia il modo per esprimere un intervento soprannaturale, quindi una rivelazione precisa da parte di Dio. Mi fermo qua, sono andato un po' oltre, era la prima volta, lascio a voi la parola per domande, per interventi, per contributi, per contraddizioni, per tutto quello che volete.
Solo una parentesi piccola tecnica. Io ho cercato di rinominare le persone che sono riuscita a fare, controllate che non abbia scritto un nome sbagliato. E quelli invece che ancora continuano ad avere un nome che non è un nome, ma tipo amministratore, NTE, queste cose qui un po' se mi possono dire chi sono o scrivermelo sulla chat, così io li correggo.
Vedo subito che al posto di Luigi Spadoni c'è Marilena e Luigi Perrino. Non è Luigi Spadoni. Luigi Spadoni c'era l'altra volta, ma non lo vedo adesso.
Perché io ho visto scritto Luigi e ho cercato.
No, è Luigi Perrino. Perrino. Era un altro Luigi l'altra volta, era di Lucca, loro sono di Bagnolo.
Ok, grazie.
Prego. Vediamo un po' se vedo altre persone.
E se qualcuno vuole intervenire, o alza la mano o direttamente si accende il suo microfono, così si può parlare. Allora, Giuliana, Cesare?
Sì, siamo qua.
Ok, avete acceso il microfono, penso, per dire qualcosa.
Sì, in realtà così, l'intervento di Carlo è stato così ampio e esaustivo che fare delle domande è anche difficile, qui sarà ancora l'ora. Ma in ogni caso, quello che mi incuriosiva, così mi chiedi giusto eventualmente per rompere il ghiaccio, è di capire se c'è un motivo